nostro diluvio che si innesta all'interno, vi dicevo, di queste genealogie e che abbraccia sostanzialmente quella che possiamo chiamare la storia di Noè. Potremmo vedere dal capitolo 5:1 fino a 9:29, potremmo chiamare questo insieme la storia di Noè. E la storia di Noè in buona parte è la storia del diluvio. Ebbene, cosa ci viene detto del diluvio? Il nostro testo ci dice che il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che ogni intimo intento del loro cuore non era altro che male, sempre. E il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. Voi avete qui queste espressioni del pentimento di Dio. Dio che si pente di aver fatto l'uomo e dice: cancellerò dalla faccia della terra l'uomo che ho creato e con l'uomo anche tutti gli altri esseri, gli animali, i rettili, gli uccelli, perché sono pentito di averli fatti. Un Dio che si pente, un Dio che fa una cosa, poi torna indietro, ci ripensa, sono indubbiamente delle immagini che ci possono stupire davvero tanto di Dio. Ma Noè trovò grazia presso Dio. Domanda: potrà Dio, se anche è così deluso di come è uscita la creazione e l'uomo dai suoi occhi, potrà distruggerlo se c'è un giusto? Vi ricorderete del discorso di Genesi 18, ma il Signore distruggerà la città se c'è un po' qualche giusto, almeno qualcuno dentro. Noè trova grazia agli occhi del Signore e c'è la presentazione di Noè che era uomo giusto e integro tra i suoi contemporanei e camminava con Dio. È un po' l'erede di Enoch, anche Enoch camminava con Dio. Camminare con Dio è un'espressione che designa il comportamento, dunque il piano etico. Dunque la vita di Enoch e così la vita di Noè è segnata da un'obbedienza alla volontà di Dio. Ebbene, che cosa succede qua in questo nostro testo? Succede dunque che il Signore vede la terra e la terra è distrutta, corrotta. Leggete il versetto 12. Dio vide la terra ed ecco, corrotta. È l'esatto contrario di quello che c'è in Genesi 1. Dio vide la tal cosa ed era buono. Qui Dio vide la terra ed ecco, corrotta, distrutta. Perché? Perché ogni uomo aveva corrotto, distrutto il suo cammino sulla terra. Siamo al problema che c'è dietro al diluvio. C'è una responsabilità umana e c'è qualche cosa che sfugge alla responsabilità umana, evidentemente. Ma il nostro testo ci dice che l'uomo ha corrotto il suo cammino, ha rovinato il suo modo di comportarsi. L'uomo ha lasciato sempre più spazio alla animalità interiore, alla bramosia, e dunque non è stato in grado, fatica a restare all'interno di quella legge del limite che solo potrebbe proteggerlo dalla violenza. L'abbiamo già visto, Caino arriva a uccidere il fratello. Lamech si vanta di fronte alle sue due donne, proprio l'atteggiamento dello spaccone, un po' del macio violento, per aver ucciso una persona che gli ha fatto uno sgarbo, un graffio. I figli degli dèi si uniscono alle figlie degli uomini, cioè ci sono dei prepotenti che trattano altri come oggetto mero di consumo. ci torneremo un po' nel pomeriggio su questi, quando su tutti questi elementi che sono anche dal punto di vista sessuale ambigui o decisamente turbati, per giungere fino al problema dello scoprire la nudità del padre con Cam in Genesi 9. Ma c'è dunque questo degradarsi, ecco, forse la parola buona è degradarsi del comportamento umano. Ed ecco allora che è come se Dio fosse pentito, deluso di ciò che ha fatto. Come reagisce Dio? Proviamo ad ascoltare la narrazione. La narrazione che cosa ci dice? Che Dio entra anche lui nel gioco della violenza. Ci può stupire questo, però Dio dice, si rassegna in certo modo a giocare il gioco della violenza. Distruggerò la terra, è tutto quel che ho fatto. Ed è interessante però che si preoccupa di Noè e che cosa fa? Tutto il racconto in buona parte è dedicato alle istruzioni che Dio dà a Noè su come deve costruire l'arca. Il mondo si è già degradato, il mondo si è già ricaduto nel caos. E di fronte alla violenza che fa tornare il mondo al caos, che corrompe il mondo, Dio dice costruisci un mondo ben strutturato, costruisci l'arca. Fatti un'arca di legno di cipresso, dividerai l'arca in scompartimenti, la spalmerai di bitume dentro e fuori. Ecco come devi farla. L'arca avrà 300 cubiti di lunghezza, 50 di larghezza, 30 di altezza. Farai nell'arca un tetto e a un cubito più sopra la terminerai. Da un lato metterai la porta dell'arca, la farai a piani, inferiore, medio e superiore. Notate? Cielo, terra e sottoterra, inferiore, superiore, medio e inferiore. È come se l'arca rappresenta il mondo strutturato, il mondo ordinato, è un luogo vivibile. È un luogo vivibile in cui c'è l'uomo, ma anche tutti gli animali. È interessante. Voi sapete che poi nella tradizione cristiana l'arca è diventata anche un'immagine della Chiesa. E una espressione molto interessante parla della Chiesa come cosmos del cosmos. Cosmos vuol dire sì cosmo, mondo, ma anche ordine, bellezza, e in certo modo la vocazione della Chiesa, stando a questa immagine appunto arca così ben strutturata, è quella di essere ordine all'interno del grande cosmo, all'interno del mondo, essere una specie di microcosmo in cui, al cui interno si tenta di vivere come Dio vuole, obbedendo dunque a quelle leggi del limite, del rispetto, della parola umile, eccetera, eccetera, che consentono una vita bella, che consentono alla fine di dire che ecco, è cosa buona, è cosa bella. Ma vi ripeto, qui abbiamo questa bella e insistita sottolineatura su come costruire l'arca, che appare essere quasi una riproposizione dei tre piani del mondo creato: cieli, terra, mare, superiore, medio e inferiore. Ecco, è anche pensabile, stando alle varie, come si dice, interpretazioni delle misure, eccetera, che vi sia quasi un rimando al Tempio, che questo mondo diventi, questa arca diventi una sorta di Tempio, un luogo comunque di salvezza. Ebbene, dunque, la salvezza che passa attraverso un resto, è la logica che troverete sempre anche all'interno della storia di salvezza. Nell'umanità c'è Israele, all'interno di Israele c'è un piccolo resto all'interno di Israele. E sempre la logica della salvezza passa attraverso non i grandi numeri, non la maggioranza, ma attraverso la minoranza, attraverso, in questo caso, Noè. È interessante la lettura dei testi giudaici che ci dicono quello che i suoi contemporanei pensavano di Noè. Dicevano: Noè è matto, Noè è folle, Noè si mette a costruire una barca, e una bella barca, grossa, se deve ospitare proprio tutte le coppie degli animali. Ci saranno le formichine, ma se ci sono anche gli elefanti, non deve anche essere bella robusta. Comunque, insomma, al di là delle butade, ci sono questi testi che dicono come Noè fosse sbeffeggiato, fosse ritenuto folle, perché costruiva la nave laddove non c'era il mare. E Noè diventa il tipo dell'uomo che ha discernimento, il tipo dell'uomo vigilante, che riesce a vedere là dove gli altri vedono che tutto va bene, che tutto è come sempre, riesce a vedere i segni del cataclisma e si prepara per tempo. È previdente, ha buon senso, egli intravede ciò di cui ci sarà bisogno e inizia già per tempo a prepararsi. Allora il nostro autore ci parla poi dello scatenamento del diluvio. Vi dicevo, allora c'è la pioggia ininterrotta per giorni e giorni dall'alto, c'è l'allagamento, sono due le esperienze che vengono unite in questo testo. L'esperienza dell'inondazione e l'esperienza della pioggia che non termina per decine e decine di giorni. E siamo di fronte dunque a quella che è l'esperienza della catastrofe naturale, siamo di fronte all'esperienza del cataclisma. Poi certo dovremo vedere come ne uscirà Noè. Insomma, la storiella la sapete: manda fuori a un certo punto il corvo, poi dopo manda fuori la colomba che a un certo punto non ritorna, quindi vuol dire che ha trovato dei punti di appoggio, e a un certo punto Noè esce dalle acque, fa un sacrificio, e dovremo anche vedere che significato ha questo sacrificio. Ma certamente il nostro testo qui ci pone di fronte a una esperienza, che è l'esperienza di un male che attraversa la storia umana, e un male di cui non possiamo dire che l'uomo abbia tutta la responsabilità. Il terremoto è un terremoto, lo tsunami è uno tsunami. Certo, possiamo sempre dire che ci si può preparare, certamente se le case degli Abruzzi, avete presente, fossero state costruite non da imprese in mano a mafiosi che costruivano con più sabbia che cemento, eccetera, forse ci sarebbero stati meno danni. Una responsabilità dell'uomo forse c'è sempre, soprattutto ora che abbiamo tanti mezzi per prevenire, costruire in modo antisismico, mettere la sicurezza sul lavoro, eccetera. C'è una responsabilità che l'uomo ha nei confronti della salute sua, dei suoi dipendenti in un'azienda, c'è una responsabilità che l'uomo ha nei confronti della salute del creato, a tanti livelli. E questo andrebbe assolutamente sottolineato. Ma è pur vero che ci sono delle dimensioni di natura che si scatena che vanno decisamente oltre quello che è il prevedibile e quello che è dunque anche la responsabilità dell'uomo. E lì come riusciamo a leggere? Lì che cosa, qual è il nostro cammino? Io credo che voi vi ricordiate quando ci fu lo tsunami cos'era il 2005, quando ci fu nell'Oceano Indiano, sì. Lì ci fu questa espressione: Dio forse con il terremoto in Asia ha voluto mettere alla prova la nostra capacità di essere solidali. Interessantissimo. Perché noi riusciamo a mandare con un SMS 2 euro a... Dio ne ha fatti morire 10.000, non so quanti. L'uso blasfemo del nome di Dio. prima di tutto per sgombrare il campo e fare qui sì un po' di opera di lavaggio, di fronte a eventi tragici in cui muoiono persone, animali, chi ha il diritto di parlare, chi ha il diritto di tirare in ballo Dio? Anzitutto direi chi ha il diritto di parlare. Viene in mente quando richiesto di parlare su questo argomento, sull'argomento dello tsunami del 2005, l'arcivescovo anglicano del Galles disse, lessi proprio le dichiarazioni, ma che diritto ho io di parlare? Dice, posso tentare di dire qualcosa perché una volta ho perduto una persona molto molto cara. Forse a partire da questa coscienza di sofferenza posso osare una parola. Ma poi cosa possiamo dire noi tirando subito in ballo Dio e mettendo in atto le nostre teodicee? Allora scusare Dio, cominciare a dire che lì c'è la punizione di Dio e queste cose qua. Allora, certo, qui noi siamo posti di fronte a argomenti su cui è difficile veramente parlare, ma credo che di nuovo riguardino la nostra umanità. L'uomo è uomo perché si interroga sul suo essere uomo e si interroga anche sull'imperversare del male e anche sul male di cui non ha una responsabilità almeno immediata, evidente, diretta, un male che arriva a causare sofferenza innocente, la bambina che gioca sulla spiaggia e che si trova spazzata via dall'onda dello tsunami, dall'oggi al domani. Ecco, lì veramente è molto difficile riuscire a parlare, e per quello io credo sia sempre utile cercare di riandare anche a quello che già si è cercato di dire. Non siamo i primi che affrontano queste cose. Voi sapete che c'è quella che potremmo considerare la prima catastrofe globale, perché è avvenuta in un tempo in cui anche le comunicazioni, anche se certo non come oggi, ma cominciavano ad avere una certa rapidità di diffusione, è stato il terremoto di Lisbona del 1755, il primo novembre. Il primo novembre è ogni santi. Se leggete le cronache, giornata di sole splendida, una giornata meravigliosa, la gente va a messa, sono tutti in chiesa, e proprio in quel momento il terremoto che distrugge la città con un incendio che dura una settimana e che ha provocato decine e decine di migliaia di morti, e lo shock che si abbatte su tutta l'Europa. Il terremoto è stato sentito a Venezia, l'ha sentito Giacomo Casanova che era in carcere, sperava che poter fuggire, l'ha sentito Goethe, e su questo sono intervenute le migliori menti dell'epoca, da Voltaire a Rousseau a Kant, eccetera, a cercare di mettere insieme questo impensabile, questa male devastante che entra nel mondo, in un mondo governato da Dio, da un Dio buono, da un Dio onnipotente, da un Dio provvidente, tutti i punti di domanda evidentemente. Rousseau sottolinea un elemento, e lo possiamo prendere per tentare, non dico di dar delle risposte, ma per mettere dei punti, per cercare di vedere come si può costruire un discorso a partire, che abbia una certa sensatezza umana, anche di fronte a questi eventi così che trabordano talmente anche la nostra capacità di responsabilità e forse anche di pensiero. Rousseau a un certo punto dice: non è la natura che aveva riunito a Lisbona 20.000 case di 6 o 7 piani. Lui vede una responsabilità dunque anche di tipo degli architetti, urbanistica. Se gli abitanti di quella grande città fossero stati distribuiti più equamente sul territorio, alloggiati in edifici di minore imponenza, forse il disastro sarebbe stato meno violento. Forse non ci sarebbe neanche stato. Ciascuno sarebbe scappato alle prime scosse, si sarebbe trovato l'indomani a 20 leghe di distanza, come se nulla fosse successo. Ma, e qui diventa anche un po' moralistico secondo me, bisogna restare, bisogna ostinarsi intorno alle case, esporsi al rischio di nuove scosse, perché quello che si lascia vale più di quello che si può portare via con sé. Quanti infelici sono morti in questi disastri perché hanno voluto prendere con sé i propri abiti, i propri documenti, i propri soldi. Forse non sapete allora che l'identità personale di ciascun uomo non è diventata che la minima parte di se stesso e che non vale la pena di salvarla quando si sia perduto tutto il resto? Il discorso di Rousseau, che non mi convince molto, ma insomma, pone delle responsabilità umane. Che, traducetele in altri termini, evidentemente lui li parla di case costruite a 7 piani e parla di una avidità umana, di una meschinità dell'uomo che non riesce a percepire e a discernere ciò che è essenziale e che non sa staccarsi da cose e arriva magari a perire proprio per questo. Vi è indubbiamente questa è una dimensione, ma è evidente che non possiamo certo accontentarci di questo. C'è un altro elemento. Il cristiano, l'uomo che crede, non può non porsi anche la domanda: e Dio? Dov'è il Dio buono? Voltaire, sempre commentando il disastro di Lisbona, scrive: dov'è il Dio buono? Accorrete, contemplate queste rovine, voi filosofi che dite tutto è bene, queste macerie, questi brandelli di carne, queste misere ceneri, queste donne, questi bambini l'un sull'altro ammassati, queste membra disperse sotto i marmi in frantumi, 100.000 feriti che la terra divora, che insanguinati, fatti a pezzi ma ancora vivi, sepolti sotto i loro tetti, terminano senza aiuti i loro giorni di pena fra atroci tormenti. Alle urla indistinte dei loro ultimi lamenti, allo spaventoso spettacolo delle ceneri fumanti, direste forse che questo è l'effetto delle leggi eterne che rendono necessaria la scelta di un Dio libero e buono? È la provocazione. Di Voltaire. Lui dice: ma certo, c'è chi mi dice là, chi viene a fare la predica, filosofo, teologo che sia, e dice, sintetizzo, ma anche da un male si trae fuori un bene, e forse questa è la via con cui si può arrivare a tirar fuori un bene. E allora lui dice: voi dite che questa sofferenza può fare il bene di un altro essere. Qui niente ironico, anche un po' pesante. Dal mio corpo insanguinato trarranno vita 1.000 insetti. Quando la morte porta al culmine i mali che ho patito, che bel sollievo essere mangiato dai vermi. Ma i vermi saranno felici. Tristi calcolatori delle umane miserie, non consolatemi. Inaspirireste solo le mie pene. Forse il mondo creato è quello che è. Forse il cristianesimo non dice neanche, non ci dà la risposta a tutto questo, e forse anche questi testi di Genesi ci stanno dicendo che il mondo è da abitare con responsabilità, una responsabilità che diventa anche responsabilità ecologica, certamente, ma che non abbiamo potere anche sulla natura, non abbiamo potere più di tanto sulle cose e sul mondo stesso. Forse anche qui c'è da imparare una lezione di umiltà, una lezione di accettazione di limiti. E il cristianesimo, guardate, che non ci dà la risposta, inutile continuare, ma certo che ognuno poi di fronte alla sofferenza ognuno si può dare tutte le risposte che vuole, anche che è pedagogica, che assolutamente, ma non possiamo predicarle agli altri, non possiamo predicarle agli altri, non posso dire quello che per te deve significare la disgrazia successa, Sarai tu a elaborarlo nella tua fede, nella tua, con la tua intelligenza, con la tua cultura, con le persone che hai intorno. Anche il Nuovo Testamento non ci dà una risposta all'origine del male. Non ce lo dà la risposta. Ci dice come, e questi testi ci parlano del male. Ma avete visto, poi tutto sommato non si incentrano sul problema dell'origine del male, ci dicono come può essere attraversato il mondo che è segnato anche dal male, è segnato anche da caducità, e come abitare nelle relazioni intraumane che sono attraversate anche da bramosia, sono attraversate anche da tentazione della violenza, di accaparramento e così via. Ci viene detto, ci viene aperta una via di attraversamento del reale, ci viene aperta una via di abitare il mondo e le relazioni in modo più umano, cioè obbediente a quello che è la parola, il comando e la volontà di Dio che si manifesta in definitiva nella persona di Gesù di Nazaret, nella umanità di Gesù di Nazaret. Ecco, io credo che anche da questo punto di vista, anche dunque parlando di questo male che davvero va anche oltre il male morale, il male che l'uomo può fare, dobbiamo accogliere ancora una volta, nella limitatezza delle parole che possiamo dire per la carità, dobbiamo accogliere la lezione del limite, la lezione della umiltà, da cui può nascere una certa sapienza. Forse ciò di cui abbiamo bisogno è appunto una certa sapienza che è un misto di adesione al reale, realismo, ma fiducia che si può, nell'adesione al reale, non semplicemente soccombere alle dominanti che attraversano il reale, ma si può vivere la vita in modo umano, umanizzato. Dica.
Mi pare di poter notare che quando si scatenano questi cataclismi, l'uomo però è capace anche di grandi eroismi, di grandi opere di solidarietà, questa cosa bisogna notare.
Sì, questo è certo, questo è vero, spesso l'uomo viene svegliato a quella che dovrebbe essere la sua coscienza quotidiana proprio dai grandi cataclismi, dalle grandi crisi, dalla guerra, e allora lì è vero, sì, e lì appunto, lì è talmente evidente il limite, lì è talmente evidente che è quasi spontaneo quello che invece normalmente dimentichiamo e ci chiudiamo nei nostri egoismi e nei nostri interessi egoistici. Ma quello che lei dice è sacrosanto. Spesso è proprio nelle situazioni di crisi che la generosità, la spontaneità, lo spirito di sacrificio, la solidarietà si manifesta in modo perfino eroico. Effettivamente questo è vero. Il nostro testo prosegue dicendo che comunque una volta che il diluvio è passato, che cosa succede? Succede che Noè esce dall'arca, che cosa fa Noè? Fa un sacrificio, fa un olocausto. Allora, che cos'è un olocausto? Un olocausto è un tipo di sacrificio in cui l'animale offerto viene totalmente consumato, viene totalmente bruciato in onore della divinità, e per placare la divinità. Si dice in Genesi 8, versetto 20, Noè edificò un altare al Signore, prese ogni sorta di animali puri e di uccelli puri e offrì olocausti sull'altare. Il Signore ne odorò il profumo gradito e disse in cuor suo: non maledirò più il suolo a causa dell'uomo, perché ogni intento del cuore umano è incline al male fin dall'adolescenza, non colpirò più ogni essere vivente come ho fatto. Allora, Noè sopravvive al diluvio. Nonostante questo, il Signore non è che abbia dei pensieri molto migliorati sull'umanità, e l'umanità ormai è ridotta a Noè e alla sua famiglia, Anzi, dice, l'intento del cuore umano è incline al male fin dall'adolescenza, fin dalla giovinezza, dunque non colpirò più ogni essere vivente. Vi ricordate, vi ricorda qualcosa questa espressione? Esattamente. Il motivo per cui Dio decide di non scatenare mai più il diluvio è lo stesso motivo per cui l'aveva scatenato. L'uomo non è migliorato. Il testo aveva detto, Dio, scusate, aveva detto, siccome l'inclinazione del cuore umano è al male fin dalla giovinezza, scatenerò il diluvio. Ora dice, non lo maledirò più il suolo, perché? Per lo stesso motivo. Perché, cioè, se volete, la condiscendenza di Dio. Perché? Ma perché il cuore umano è incline al male fin dalla adolescenza. Nel capitolo sesto aveva detto, il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che ogni intento del loro cuore non era altro che male, e allora disse, cancellerò dalla faccia della terra l'uomo. È interessante che non c'è un, come dire, il pensiero di Dio sull'uomo si arrende al fatto che l'uomo continua a a avere un cuore che produce male fin dalla giovinezza. E che cosa fa Noè? Fa un sacrificio. Fa un sacrificio il cui profumo sembra tranquillizzare Dio. Anche se, tuttavia, Dio, ripeto, non è che dice, ah, beh, allora l'uomo è davvero buono. Anzi, rimane in questa visione, diciamo così, realistico-pessimistica dell'uomo che ha un cuore incline al male. Notiamo, questo che Noè fa è una sua iniziativa. Non è il Signore che gliel'ha chiesto, anzi, Dio non gli aveva detto di uccidere gli animali e di farne un sacrificio, gli aveva detto di portarli sull'arca e poi dopo di salvarli, di traghettarli nel mondo ricreato. Non c'era un comando a fare dei sacrifici. Di più, perché Dio dovrebbe essere placato? Da che cosa? Ha già fatto terminare il diluvio, ha già dimostrato la sua benevolenza, ha già messo fine al diluvio, ha già invitato i viventi a uscire dall'arca, ad abitare la terra e così via. E allora, se in fondo anche questo gesto di sacrificio, notiamo che nell'Antico Testamento c'è un'economia di sacrifici, ma c'è anche la condanna dei sacrifici, c'è anche il Dio che dice, vi ho mai chiesto che mi offriate sacrifici durante il deserto? E viene anche il momento in cui, con l'esilio e con il post-esilio, che di sacrifici non se ne offrono mai più. Perché? Perché non c'è il Tempio, perché non ci sono i sacerdoti, perché non c'è la possibilità di farlo. E se dunque anche vi fosse qui l'immagine che anche il giusto Noè, che è stato capace di essere pastore buono e mite della creazione in quel piccolo mondo ricreato che era l'arca, ridiventasse violento proprio in un esercizio di sacrificio, nell'esercizio in cui ritiene di dovere offrire a Dio la vita di altri. Non potrebbe essere invece questo che arriva a, tutto sommato, disilludere Adonai, a fargli dire che, nonostante tutto, anche il giusto Noè, l'unico che si è scampato dal diluvio perché è giusto, tutto sommato anche lui, non riesce a entrare nella dinamica davvero del dominio mite, tanto che subito dopo cosa si dirà? Vi do da mangiare anche gli animali, cedo alla vostra violenza, cedo alla, è una misura, diciamo così, di, anche se mangerete pure gli animali, ma non la loro vita, cioè il sangue. Voi sapete che nella visione ebraica, dam, il sangue, è ritenuto la sede della vita. Era un'osservazione molto banale. Se un corpo giace a terra e perde il sangue, la vita se ne va, uno muore. Dunque, nel sangue c'è la vita. E allora, ecco da qui le prescrizioni del capitolo 9 della Genesi: mangerete la carne, ma non con la sua vita, cioè con il suo sangue. Dunque, c'è questa sorta di condiscendenza, e l'uomo, che è anche cacciatore, non è solo coltivatore, mangerà pure la carne. Qui c'è il passaggio dal regime, se vogliamo, vegetariano a quello in cui si può mangiare la carne, ma è importante custodire questa forma simbolica di rispetto della vita, ben sapendo che nell'atto di mangiare noi ci cibiamo di un'altra creatura. Noi dovremmo avere più coscienza che mangiare è sempre mangiare un boccone di mondo, che ogni cibo ha una storia, che ogni cibo ha una storia, che spesso è anche una storia di ingiustizia. Come è stato prodotto la scatoletta di tonno che ci troviamo davanti, come è arrivata fino a noi la banana che ci troviamo, e così via. C'è una storia dietro a tutto ciò che mangiamo, e mentre mangiamo noi inghiottiamo il mondo. Per cui c'è un problema di responsabilità e di etica, indubbiamente, anche all'interno del cibo, della produzione del cibo e del mangiare, senza calcolare che l'atto di mangiare è un atto di per sé violento. Mastichiamo, distruggiamo ciò che mangiamo. Al tempo stesso il mangiare dovrebbe essere il luogo che crea e costruisce e edifica relazioni. Tutte le culture mostrano l'uomo che mangia a tavola assieme ad altri, e attorno alla tavola che nasce la convivialità, nasce l'alleanza, l'amicizia, c'è lo scambio non solo dei cibi, ma evidentemente delle parole. Si condivide il senso, non si vive solo di pane, di companatico e di tutto il resto, ma si vive evidentemente di ciò che dà senso alla vita sostentata dal cibo. Ecco, mi chiedo se, ripeto, non si possa vedere un elemento appunto di in quel sacrificio, tutto sommato non richiesto da Dio, un elemento appunto anche di violenza, di uccisione, quando il Signore non aveva per nulla chiesto a Noè di compiere sacrifici, gli aveva chiesto semplicemente di portare dentro questi animali per poi salvaguardarli per la vita, per il mondo rinnovato. E poi e terminiamo in questo capitolo 9, la prima parte, dove in certo modo c'è la fine del diluvio, c'è la riconciliazione, c'è la nuova alleanza, c'è la nuova creazione, ma c'è anche l'accondiscendere di Dio alla fragilità umana e alla violenza. Che cosa si dice a un certo punto? Si danno delle leggi, si dà una legge e si parla di sangue versato. Mangerete sì la carne, ma non con il sangue, e del sangue vostro, non più degli animali che mangiate, ma del vostro. Purtroppo sangue è già corso, Abele è già stato ucciso, Lamec ha già fatto i suoi omicidi e così via. Del sangue vostro io domanderò conto a ogni essere vivente, domanderò conto della vita dell'uomo all'uomo, a ognuno di suo fratello. Ci sono la bestia che uccide un uomo che uccide un altro uomo, un fratello che uccide un fratello. Ed ecco la legge: chi sparge il sangue dell'uomo, dall'uomo il suo sangue sarà sparso, perché a immagine di Dio è stato fatto l'uomo. Allora, emerge la legge. Che cos'è la legge? La legge non è qualcosa che elimina la violenza. La violenza c'è. La violenza è di sempre e di dappertutto. La violenza c'è e ci sarà. La legge è un argine alla violenza, anche le leggi che ci possono sembrare più, come si dice, brutali, la legge del taglione, uno ti cava un occhio, gli cavi un occhio, che troviamo anche all'interno della scrittura, in realtà è una misura di protezione dalla violenza, è un argine dalla violenza. La legge non elimina la violenza, la regola, la domestica, la contiene, cerca di contenerla. È un po' come un recipiente che contiene un liquido e gli dà uno spazio per impedirgli di spargersi dappertutto. Così la legge dà spazio alla violenza, a quella violenza che d'altronde cerca di contenere, di fare in modo che non sia debordante. Per cui a volte la legge può anche essere essa stessa, avere qualcosa di violento. Spesso la legge ha qualcosa di violento, senza calcolare il fatto che ci sono anche leggi violente, ingiuste o che vengono prese a servizio della violenza di qualcuno. La legge è questo strumento che l'uomo ha a disposizione per arginare, per mettere un argine appunto alla violenza stessa, ma è come se noi ci trovassimo qui ormai di fronte a un Dio che fa i conti con la realtà dell'uomo, e la realtà dell'uomo è quella di un uomo che si lascia abitare facilmente dalla bramosia, dall'invidia, dalla gelosia, dal desiderio di possesso, dalla violenza, e che può far ricadere il mondo nel caos. È come se pian piano fossimo arrivati alla condizione reale dell'uomo. E qui si apre appunto, si possono mettere in atto le indicazioni umanizzanti e di obbedienza a Dio che vengono date per vivere questo mondo e per pascere la nostra umanità, per diventare i pastori di noi stessi. Vi faccio notare, tra l'altro, e questo mi sembra molto interessante, che a partire da Genesi 9, ma anche già da una rilettura rabbinica di Genesi 2, vengono dedotti dalla tradizione ebraica una serie di precetti, di comandi, i cosiddetti appunto comandi noachici, che sarebbero dei comandi che valgono per tutta l'umanità. Non sono la Torah rivelata che è solo per Israele, non sono i comandamenti che Dio dà al suo popolo, ma sono dei 7 comandi, chiamiamoli così, leggi non scritte, chiamiamole, che nella tradizione ebraica, vi ripeto, diventano, come dire, il cammino che il goi, cioè il non israelita, può fare per essere gradito a Dio, a testimoniare di una pluralità innanzitutto, che non c'è solo il Dio per Israele, ma che Dio agisce anche con tutti gli altri uomini, attraverso le loro vie, attraverso le loro ricerche, le loro culture, attraverso la loro coscienza, attraverso la loro coscienza. È interessante notare che i 7 comandi noachici, li trovate elencati nel Talmud babilonese, nel trattato Sanedrin, il primo è stabilire la giustizia, letteralmente quasi stabilire dei tribunali, cioè il primo passo per arginare la violenza è darsi delle leggi. Ma che cos'è darsi delle leggi se non sottoporsi a dei limiti, a delle parole che dicono no e che valgono per tutti? La legge è esattamente una parola che mette dei limiti affinché sia possibile che la convivenza abbia una forma. Senza la legge non c'è forma, senza il divieto non c'è forma, senza il limite non c'è forma. Il secondo è non maledire Dio, dunque dare spazio all'alterità di Dio. E il terzo è il rifiuto della idolatria, rifiutare l'idolatria, dunque non assoggettarsi al prodotto delle proprie mani, non fare del manufatto umano il proprio Dio. E ancora c'è l'astensione dall'incesto, uno dei grandi tabù più universali, ma su questo torneremo un po' nel pomeriggio, in cui cercheremo di vedere un po' i testi un po' più problematici e che sebbene in modo un po' allusivo, in modo un po' velato, parlano di, come dire, anche di una sessualità, come dire, morbosa o turbata, ecco. E poi ancora c'è l'astensione dall'omicidio, la proibizione dell'omicidio, perché uccidere una vita è uccidere ogni vita, è uccidere l'umanità, e dunque anche questo starebbe all'interno di questa tradizione ebraica, nei comandi, diciamo così, che stanno nella coscienza dell'uomo retto. Così come il non rubare, anche perché il rubare è sottrarre all'altro ciò che è suo e che può essere vitale per lui. Dunque sempre stare nel rispetto totale dell'altro e dell'alterità. E sono interessanti questi testi perché secondo me indicano una via di incontro anche possibile tra un'etica credente e un'etica laica della finitezza, ma in cui ci si incontra nello statuto dell'altro. Rifiuto dell'incesto, rifiuto dell'omicidio, rifiuto del furto, la legge come ciò che mi consente uno spazio di libertà per me e per l'altro, il rispetto della presenza altra radicalmente di Dio stesso, e infine il rigetto dell'idolatria, e poi dopo l'ultimo astenersi dal sangue, che riprende appunto quel comando di non mangiare la carne con il sangue, nel senso simbolico di rispettare la vita dell'altro. Ecco, mi sembra interessante che questo accenno che vi faccio appena, potete trovarne pagine un po' più estese nel libro di Enzo Adamo dove sei, su queste tradizioni molto belle, i comandi noachici, che abiterebbero, dovrebbero abitare la coscienza del non israelite, che rappresentano una sorta di via retta, di via di obbedienza a Dio dell'uomo in quanto tale, anche fuori dalla rivelazione.